ebbi la forte intuizione che le trasmissioni radiotelegrafiche sarebbero state possibili attraverso le più grandi distanze.
La guerra è finita.
I have a dream.
3, 2, 1. The World Trade Center exploded.
Campioni del mondo!
Avemus Papa.
Il mondo alla radio. Dall'attualità internazionale alla cronaca locale.
Botta e risposta tra Stati Uniti e UE sui dazi. Poi in questi primi 25 minuti del mondo alla radio parleremo di povertà e in sostanza di quali risposte potrebbero arrivare. Allora, io in regia vedo Bruno Orti che ci sta assistendo, io invece sono Alessandro Guarasci. Dunque, facciamo il punto sui dazi dopo l'annuncio di ieri Donald Trump nei confronti dell'Unione Europea del 25%. Arrivano delle novità appunto dalla Commissione, perché il portavoce della Commissione Europea per il Commercio, Olof Gill, durante il briefing giornaliero con la stampa ha detto che ci sono negoziati in corso tra Stati Uniti e Unione Europea. Queste questioni, ha detto, spettano al commissario Maros Sefcovic, che era negli USA una settimana fa. Poi Gill ha sottolineato che l'esecutivo europeo non commenterà di fronte ai giornalisti i dettagli di un negoziato in corso, ma che ci sono stati incontri produttivi con gli americani. Allora, dunque, vedremo se davvero la scamperemo, diciamo, questa questione dei dazi, che poi alla fine non farà altro che probabilmente deprimere l'economia mondiale e far aumentare l'inflazione. Allora, poi è stato detto anche da un commissario, appunto sempre dell'Unione Europea, ha detto che è tecnicamente possibile che gli USA impongano dazi alle importazioni ad un paese e non all'altro, sempre dell'Unione Europea. C'è anche un dettaglio, perché dai verbali della Banca Centrale Europea del 29 e 30 gennaio viene detto che le previsioni di crescita sono troppo ottimistiche, considerato appunto che non tengono conto dell'impatto dei dazi USA, che certamente cambieranno, così dice la Banca Centrale Europea, il quadro, visto che la domanda estera ha dato la spinta maggiore alla crescita negli ultimi due anni. Dunque, proprio sui dazi, diciamo che c'è anche un faro acceso da parte della Banca Centrale Europea. Noi ci chiediamo quali sono i settori tradizionali, diciamo, della produzione europea che saranno colpiti maggiormente. Allora, abbiamo girato questa domanda all'economista della Cattolica, Raul Caruso.
Ma i dazi, in primo luogo, sicuramente sull'acciaio e l'alluminio, come è già successo nel 2016, principalmente sarà l'industria manifatturiera a essere colpita, perché, diciamo, i dazi si dicono sull'acciaio, ma poi alla fine colpiscono tutta una serie di beni intermedi che confluiscono poi nell'industria manifatturiera.
Un portavoce della Commissione ha affermato che l'Europa consiste nella più grande relazione commerciale bilaterale degli Stati Uniti. Se è così, allora perché mettere dei dazi nei confronti dell'Unione Europea?
È una impostazione ottocentesca dell'amministrazione Trump, diciamo, rivende al proprio elettorato l'idea che, proteggendo l'industria degli Stati Uniti dalla concorrenza internazionale, in qualche modo faccia del bene. Diciamo, per alcuni settori, come ho detto, è particolarmente sensibile. Su altri settori, come ad esempio l'agricoltura, e su entrambe le sponde dell'Atlantico abbiamo regole protezionistiche già molto forti. Perché farlo? Semplicemente per una promessa elettorale, ma nei fatti gli Stati Uniti non avranno alcun beneficio.
Come ha intenzione di controbattere l'Europa a questa mossa di Donald Trump?
Nelle schermaglie, nelle dispute commerciali, solitamente si agisce per rappresaglia, dove per rappresaglia intendiamo dei controdazi. Anche in questo caso già è successo nella prima amministrazione Trump. Diciamo che probabilmente in questo caso si dovrebbe adottare una strategia differente, nel senso che dovrebbero compattarsi nel non rispondere con dei controdazi, perché se in maniera un po' attendista non si risponderà subito, le differenze in termini di benefici a danno degli Stati Uniti saranno più evidenti per gli stessi Stati Uniti, e quindi gli industriali americani cercheranno in qualche modo di convincere Trump a tornare indietro.
Possiamo quindi dire che si sta deteriorando il rapporto transatlantico?
Il rapporto transatlantico purtroppo è deteriorato a livelli apicali tra i capi di governo, perché questa amministrazione Trump è stata una profonda discontinuità. Non possiamo dirlo per quanto attiene a quei livelli di relazioni apparentemente meno importanti, ma che sono comunque fortissimi, appunto relazioni nel mondo dell'impresa, relazioni tra le università, relazioni anche tra i diplomatici. Quindi deteriorando, forse in questo momento è un termine eccessivo, sicuramente è un problema di livelli. A livello apicale sicuramente sì, a dei livelli un po' più bassi ma comunque molto importanti direi no. Bisogna capire quanto Trump riuscirà a fare breccia anche in tutte le persone che lavorano con l'Europa, che sono tantissime però. Quindi io da questo punto di vista sono abbastanza ottimista, penso che ci sarà ancora qualcuno tra gli americani che cercherà di porre dei freni a questo anti-europeismo di Trump.
Come crede che si muoverà il mercato italiano e soprattutto la Meloni, che di Trump è la maggiore alleata all'interno dell'Unione Europea?
Ma in Italia la situazione italiana è sempre un po' una situazione a metà, nel senso, noi dobbiamo ricordarci una cosa, che l'Italia è l'unico paese in Europa che tramite la propria azienda che produce armi, Leonardo, ha delle partecipazioni significative, perché Leonardo partecipa a importanti aziende che producono armi negli Stati Uniti. Questo è un tipo di legame peculiare per l'Italia che ci rende legati a doppio filo con gli Stati Uniti, perché c'è questo rapporto industriale, ma di un'industria specifica, è quella militare, ma d'altro canto siamo in Europa. Quindi io penso che Meloni, ma chiunque al suo posto, si troverebbe in difficoltà. Sicuramente però va ricordata una cosa: ogni paese deve scegliere sempre prima la politica estera e poi fare la politica interna. Sicuramente in Italia in questo momento, diciamo, la politica estera appare confusa all'esterno. Questa è la realtà. Quindi innanzitutto il governo dovrebbe compattarsi su una linea specifica di politica estera, anche perché gli impatti negativi di tale confusione vanno a ricadere innanzitutto sulle imprese. Le imprese esportatrici italiane sono uno dei punti di forza del nostro paese.
Ecco, ha menzionato l'export italiano verso gli Stati Uniti. Quali sono i mercati italiani che verranno maggiormente colpiti dai dazi?
Ma dal punto di vista dell'Italia sicuramente avremo un impatto più forte anche noi come tutti sull'industria manifatturiera nel settore meccanico, che è una buona parte del nostro export, anche se la gran parte va verso il resto d'Europa, però diciamo ci sono anche rapporti con gli Stati Uniti, come ci sono rapporti nel settore chimico che potrebbe essere colpito. Diciamo altri settori un pochettino più famosi come quelli alimentari sono quelli meno in fondo interessati, perché già comunque non sono cifre altissime. Quindi diciamo un po' come per tutta l'Europa, un po' come per il cuore industriale d'Europa, per noi, per i tedeschi e per i francesi, il vero problema sarà sull'industria manifatturiera, in particolare per noi quella meccanica. Le esportazioni russe sono praticamente ferme, così come le importazioni in settori nevralgici. Spera che la situazione commerciale tenda ad appianarsi a livello mondiale per ritornare sui mercati. L'economia russa si è profondamente impoverita negli ultimi 10 anni, non solo negli ultimi 2, negli ultimi 10, se non addirittura negli ultimi 15, e loro sono consapevoli che andando avanti a gas e petrolio il livello di benessere diffuso continua a calare, no? Da questo punto di vista hanno ragione loro, nel senso che però stanno manifestando una debolezza.
Insomma, Caruso ci ha detto che i dazi appunto potrebbero intervenire sull'economia mondiale, e fatto sta che poco fa è arrivato l'ennesimo rilancio di Trump, che ha annunciato un ulteriore dazio del 10% sulle importazioni dalla Cina, e che i dazi, ha detto, ai prodotti di Canada e Messico entreranno in vigore la prossima settimana. Allora, fin qui le notizie sui dazi, ma per il resto delle notizie internazionali la linea a Michele Raviar.
Sì, Alessandro, cominciamo con gli aggiornamenti sulla salute di Papa Francesco. Il Papa nella notte ha dormito bene. Si apprende inoltre che stamattina Francesco, dopo che si è svegliato, ha fatto colazione, ha proseguito le terapie prescritte ed effettuato altre analisi. Continua l'ossigenazione, è in poltrona ed è informato sulle tante iniziative di preghiera che si stanno organizzando per lui. L'umore del Papa è buono e una successiva comunicazione della sala stampa vaticana ha reso noto che a motivo del perdurare della degenerazione l'udienza ospedaliera del Santo Padre, l'udienza giubilare di sabato 1 marzo è stata annullata. Ricordiamo inoltre che il bollettino medico di ieri sera evidenziava un lieve miglioramento. Il risultato dell'TAC al torace rivelava una normale evoluzione del quadro flogistico polmonare. L'ossigenoterapia ad alti flussi continua sempre secondo il comunicato serale dell'equipe dei medici, così come la fisioterapia respiratoria. La prognosi rimane riservata. Apriamo la pagina internazionale con una notizia inattesa ed è importante per tutto lo scenario medio orientale e per la Turchia in particolare, perché ha parlato Abdullah Öcalan, che è il leader del PKK. Tutti i gruppi devono abbandonare le armi, il PKK deve sciogliersi, io chiedo di abbandonare le armi, mi prendo la responsabilità di questo appello, ha detto Öcalan in un messaggio letto durante una conferenza stampa a Istanbul da politici del partito filo-curdo DEM, che è il terzo partito più rappresentato nel Parlamento turco, che i cui rappresentanti hanno incontrato Öcalan questa mattina nel carcere, nel famigerato carcere sull'isola di Imrali nel mare di Marmara a sud di Istanbul, dove è imprigionato dal 1999. Convocate volontariamente il vostro congresso e prendete una decisione. Il PKK ha esaurito il suo ciclo, è arrivato il momento di voltare pagina, ha ribadito. Il messaggio segna quindi uno storico passo per porre fine a un conflitto che dura da più di 40 anni ed è costato la vita a circa 50.000 persone. In Medio Oriente rimaniamo, ma questa volta andiamo in Israele, nei territori palestinesi. L'amministrazione carceraria israeliana ha dichiarato di aver rilasciato 643 prigionieri palestinesi nel settimo scambio di ostaggi di Gaza dall'inizio della tregua, il 19 gennaio, dopo la restituzione dei resti di 4 ostaggi israeliani. Intanto una delegazione israeliana andrà al Cairo, in Egitto, per verificare se esiste un terreno comune per negoziare la seconda fase dell'accordo di cessate il fuoco con il movimento islamista palestinese Hamas. Lo ha detto proprio il ministro degli esteri israeliano Saar, rispondendo a una domanda del quotidiano Times of Israel durante una conferenza stampa a Gerusalemme. Poi l'Ucraina, con la diplomazia di Kiev che ha definito ridicole le dichiarazioni del Cremlino, secondo cui l'annessione dei territori ucraini occupati sarebbe non negoziabile. Infine un aggiornamento dal mondo dello spettacolo: è morto a 95 anni l'attore statunitense Gene Hackman, 2 premi Oscar. Le circostanze sono ancora da chiarire, perché è stato trovato morto nella sua camera da letto con la moglie e con il suo cane. Grazie Alessandro.
Grazie Michele, ora noi voltiamo pagina perché parliamo di povertà. Ieri sera un convegno alla Camera ha fatto il punto. Pensate che dal periodo pre-Covid a oggi le richieste di aiuto alla Caritas sono aumentate, a Caritas italiana, sono aumentate di oltre il 40%. Nel 2023 sono state circa 270.000 le persone sostenute dai servizi Caritas in rete. Si tratta di cifre senza dubbio molto allarmanti, che mettono in evidenza la necessità di agire con velocità proprio per contrastare la povertà, e questo in qualche modo è un impegno che un po' tutti si devono assumere, dai singoli cittadini a soprattutto le istituzioni ai vari livelli. Ecco, diciamo che sulla povertà incidono anche i costi energetici, che sono saliti in modo sostanziale nell'ultimo anno, diciamo, soprattutto. Pensate che circa 300 euro in più sulle bollette di energia elettrica e gas è l'aumento che una famiglia tipo con contratto di fornitura a prezzo, appunto, da libero mercato dovrà affrontare nel corso di quest'anno, ovvero il 2025. Allora, Don Marco Pagnello è il direttore della Caritas italiana e riprende quanto ha detto il cardinale Matteo Zuppi, ovvero la povertà purtroppo in Italia è diventata cronica.
Perché, come sappiamo, è una povertà multidimensionale, multifattoriale. I nostri dati ci dicono che ormai le persone arrivano a noi, le famiglie arrivano a noi non soltanto con un bisogno, ma con più bisogni. E quindi una complessità della povertà, mi verrebbe da dire, che va affrontata con la stessa complessità, cioè con misure sistematiche, con uno sguardo d'insieme sul fenomeno della povertà e quindi sul contrasto alla povertà. Oggi invece abbiamo politiche nazionali, regionali, comunali che guardano ai singoli bisogni, ai singoli pezzi, mi verrebbe da dire. Invece dovremmo cercare di trovare sempre più soluzioni politiche che guardano all'insieme delle situazioni che possano dare poi risposte esaustive.
Questo vuol dire che secondo voi intervenire solo sulle bollette non serve, come si sta pensando di fare, ma comunque serve un contrasto più generale alla povertà?
Sicuramente serve intervenire sulle bollette, ma non basta. E quindi abbiamo bisogno di una misura nazionale di contrasto alla povertà. Alcune esperienze ci sono state, le attuali esperienze purtroppo oggi ci dicono che tutta la platea delle persone, delle famiglie che sono in povertà assoluta non vengono raggiunte, e quindi l'auspicio è che si torni a una misura nazionale di contrasto alla povertà. Sicuramente non un nuovo reddito di cittadinanza, perché anche noi avevamo dei dubbi, li abbiamo sempre espressi su quella misura, ma credo che l'Italia oggi abbia bisogno appunto di una nuova misura che arrivi a tutti, a quelli che ne hanno bisogno. L'Italia in questo deve, credo, a mio avviso, anche fare un passaggio culturale, perché noi sappiamo bene che l'Italia è il paese del tanto lavoro in nero, per esempio, o di tante altre furbate, e quindi credo che ci sia bisogno di uno sforzo da parte di tutti, non solo della politica, ma anche della parte dei cittadini stessi.
Ecco, ultimamente, Don Pagnello, il governo ha puntato molto sulla formazione, proprio per cercare di far, diciamo, coincidere domanda e offerta. I risultati però non sono stati eclatanti, però il problema appunto di dare formazione in Italia rimane.
Sì, questo è una situazione particolare che va studiata e approfondita. Da una parte abbiamo anche le grandi associazioni di categoria che ci dicono che l'Italia, il paese, ha bisogno di manodopera, abbiamo bisogno di nuovi profili per essere immessi nel mondo del lavoro. Quindi sicuramente la formazione è necessaria, ma abbiamo bisogno di tempi diversi, abbiamo bisogno anche, soprattutto per le persone che sono in povertà assoluta e che hanno anche qualche fatica psicologica, hanno bisogno di maggior tempo per poter essere formati e per poter essere poi ricollocati. Quindi formazione sì, sicuramente, tempi diversi, mi verrebbe da dire, tempi un po' più lunghi, e soprattutto anche come dire, una maggiore sinergia anche qui tra il mondo degli imprenditori, imprenditoriale, tra il mondo del lavoro e quelle che poi sono, come dire, le agenzie che possono stare sul territorio e matchare domanda e offerta. Ecco, anche qui mi verrebbe da dire che non bastano le singole iniziative, ma qui c'è bisogno proprio di uno sguardo d'insieme su tutto. Io credo che una misura nazionale appunto di contrasto alla povertà con ricadute sui territori, che mette insieme tutte le realtà che possono fare qualcosa, credo che sia proprio necessario. L'auspicio da parte nostra è che realmente, come dice Papa Francesco, nessuno rimanga escluso, che tutti possano avere delle possibilità, ma per fare questo abbiamo bisogno di dialogare e di confrontarci.
Allora, prima, come parlavamo con Don Pagnello, la povertà è dettata anche dalla mancanza di lavoro, ma c'è un fenomeno crescente e preoccupante, conosciuto anche come mismatch, ovvero le aziende hanno dichiarato l'intenzione di assumere nei prossimi 3 anni più di 1 milione di persone, di cui almeno 380.000 a tempo indeterminato. Tuttavia, in un caso su 2 sussiste il rischio di non poter procedere proprio a queste assunzioni per la mancanza di candidati, oppure perché queste persone non hanno un giusto curriculum. Allora, uno sforzo per far coincidere domanda e offerta e soprattutto integrare soggetti svantaggiati lo stanno facendo gli artigiani, come ci ha detto Marco Granelli, che è presidente di Confartigianato.
Stiamo facendo delle iniziative sul territorio che credo siano importanti e facciano parte anche un po' del nostro modo di agire e di fare, della nostra mission. Secondo lo slogan che nessuno per noi nelle comunità deve rimanere indietro. Per essere pragmatici vi dico, a Bergamo abbiamo per esempio avviato dei corsi di formazione su dei settori che sono la meccanica, la falegnameria e i servizi alla persona, e questi corsi sono stati rivolti soprattutto a quelle persone in difficoltà, ai tanti ragazzi che sono senza lavoro, perché ricordo che purtroppo in Italia i giovani che non hanno occupazione, i cosiddetti NITTA, sono 1,5 milioni, circa il 70% di questi ragazzi hanno trovato poi un'occupazione stabile. Un altro progetto che mi sento di segnalare, Artigiani di Comunità si chiama, aiutiamo il reinserimento degli ex detenuti e di persone che anche qui hanno difficoltà ad affrontare la quotidianità, e anche su questo, nell'ambito della sartoria, nell'ambito del restauro, i risultati sono assolutamente molto positivi in termini proprio di frequentazione e anche di sbocchi lavorativi in comparti che per noi oggi è importante mantenere. E da ultimo, fronte microcredito, nella regione del Veneto, assieme proprio alla regione, abbiamo anche qui dato il via ad un'iniziativa. Attraverso il microcredito finanziamo tante persone che vogliono lavorare, chiaramente non hanno i mezzi finanziari idonei per poter iniziare, e in queste condizioni di disagio noi li aiutiamo, e ad oggi sono 250 le microimprese start-up che hanno iniziato e hanno trovato un'occupazione.
Ecco Granelli, mi permetta, queste sono sicuramente iniziative molto lodevoli, però mi sembrano molto lasciate le iniziative di singole organizzazioni. Serve un coordinamento in realtà più generale con le istituzioni, secondo lei?
Ma credo che innanzitutto ci debba essere una rete di tutti i soggetti oggi, delle comunità, quindi lei ha parlato della politica, quindi con delle istituzioni, anche delle associazioni del terzo settore e anche le associazioni di rappresentanza economica come la nostra, perché in questo che io chiamo rapporto può essere virtuoso se finalizzato ciascuno, diciamo, per la sua parte, quindi per la parte politica che oggi può, come emerso ieri anche durante il convegno che abbiamo tenuto nella sala della Regina a Montecitorio, la proposta qui di mettere più a regime questo tipo di attività, che faccia sì che sia centrale oggi l'attenzione della politica in termini normativi rispetto a queste persone che hanno questi disagi. L'altra parte, chiaramente, stanno facendo associazioni importanti come la Caritas nel sostenere quotidianamente tante persone che appunto hanno questi enormi problemi, e noi credo che sui territori, in tutti i territori, proprio per la nostra tipicità di impresa, quindi l'impresa che oggi è un riferimento anche in zone dove ci sono poche occasioni anche di trovare del lavoro, noi questo lo possiamo garantire. Siamo un fattore, diciamo, di integrazione, perché penso anche che tutte le persone immigrate che hanno anche qui tanti problemi di inserimento, di trovare appunto un'occupazione, noi molto concretamente facciamo questo, cioè in modo, me lo permetta, naturale, anche con quella mutualità che fa parte un po' dello spirito delle nostre imprese artigiane, delle piccole imprese.
Ecco Granelli, mi scusi ancora, e questo però concretamente che cosa vuol dire?
Oggi siamo in grado di accogliere queste persone, insegnare loro un lavoro, e abbiamo bisogno di strumenti che vengono anche qui sostenuti. Parlo per esempio dell'apprendistato, parlo dell'alternanza che ci può essere oggi tra il lavoro e la parte più teorica formativa, quindi su tutte queste misure noi ci siamo, le caldeggiamo, le portiamo avanti, proprio perché ci teniamo anche a fare in modo che le nostre attività, non dimentichiamolo, possono sopravvivere, perché questa glaciazione demografica, questi giovani che oggi non studiano, non lavorano, neanche fanno corsi di formazione, sono un po' un paradosso, perché da una parte abbiamo persone che non sanno come sbarcare il lunario, come vivere, e dall'altra parte abbiamo questa situazione invece di persone che non vogliono lavorare e non vogliono fare diciamo, i lavori come i nostri. È una cosa naturale, va organizzata, va bene, però c'è tutta la disponibilità da parte di tante aziende al farlo, lo fanno senza troppa fatica, ma proprio con l'intento di coinvolgerli e di renderli parte integrante di quello che per noi è il modello vero, l'impresa famiglia, che è la connotazione più diffusa del nostro tessuto economico.
Allora, cari amici, abbiamo parlato di povertà, ma soprattutto di come uscirne. Vi lascio con un brano di Phil Collins, Take Me Home. E allora, cari ascoltatori, bentornati in diretta. Siamo qua assieme a Tiziana Tuccillo e Giuliano Giulianini della redazione di Erde.it, ovvero testata di Erde Italia, Villaggio per la Terra. Buon pomeriggio, Tiziana.
Buon pomeriggio.
Buon pomeriggio, Giuliano.
Buon pomeriggio, Alessandro.
E dovremmo avere in collegamento Paolo Viganò, fondatore di Rete Clima. Buon pomeriggio, Viganò.
Buonasera, buonasera a voi.
E allora, noi abbiamo in linea Paolo Viganò perché io me ne sono reso conto, perché ci sono passato davanti, ammetto, oltre 150 rappresentanze dei paesi dell'ONU sono unite in questi giorni a Roma, nella sede della FAO, per la 16ª conferenza delle Nazioni Unite sulla biodiversità. Allora, Tiziana, da dove si parte? Qual è la situazione della biodiversità nel mondo e soprattutto in Italia? Perché, insomma, i cambiamenti climatici ci spingono sempre più a parlare di tutto questo. Oggi, se non sbaglio, 27 febbraio. Ma sembra 27 aprile a Roma.
Sì, è vero, è vero.
Tiziana.
Allora, diciamo che nonostante le conferenze, gli obiettivi e gli accordi internazionali, si stima che 1 milione di specie animali e vegetali siano seriamente minacciate di estinzione. Tra gli animali che potrebbero scomparire dal pianeta ci sono delfini, balenottere e capodogli, e il 40% delle specie di squali e razze. In Italia, ad esempio, sono a rischio lo squalo elefante e lo smeriglio. Gli anfibi in generale, molto sensibili anche loro ai cambiamenti climatici e anche all'inquinamento delle acque. Quindi in Italia abbiamo rane, rospi, tritoni, che sono in calo un po' in tutte le regioni dell'Italia. Anche tra i rettili sono a rischio estinzione la lucertola delle Eolie, e sono in pericolo tutte le tartarughe acquatiche e anche la nostra testuggine di terra. Diciamo che purtroppo l'impoverimento della biodiversità non risparmia neanche il regno vegetale. Infatti, nella lista rossa del rischio estinzione sono finite un terzo delle specie di alberi censite, oltre 16.000 varietà arboree. Le cause, ovviamente, come sappiamo tutti, sono varie, e quasi sempre la colpa è nostra, delle attività che facciamo noi uomini, e che poi la crisi climatica, la perdita e la frammentazione degli ambienti naturali, l'inquinamento, quindi diciamo una serie di fattori. I dati che stiamo citando sono stati tratti dal report Natura selvatica a rischio in Italia, che è stato presentato da Legambiente in occasione di questa COP16 romana, che oggi è l'ultimo giorno tra l'altro di questa COP. Nonostante quindi siamo vicini alla scadenza del 2030 della strategia europea e per la biodiversità, il nostro paese è ancora molto in ritardo sugli obiettivi da raggiungere.
Allora, senti Giuliano, la difesa della biodiversità è un argomento, diciamo, da ambientalisti puri, che poi secondo me non è proprio così.
Insomma, potrebbe, è un luogo comune.
È un luogo comune, perché per esempio ho visto che al Palazzo delle Esposizioni c'è una bellissima mostra proprio sulla biodiversità e sulla biodiversità italiana, e tra l'altro fa vedere tutte le specie che potrebbero scomparire da qua a pochi anni in Italia. Diciamo, ha in qualche modo dei risvolti sociali ed economici, secondo te?
Certo che ce l'ha, questo è quello che noi dovremmo far capire sempre. Quando si parla di biodiversità non si parla solo del salvare il delfino, la balenotte, la cosa ovviamente nobile e giusta, ma si parla proprio dei nostri soldi, se mi permetti di dirla così in maniera brutale. Perché si stima che metà del prodotto interno lordo, il PIL, questo indice che ci interessa così tanto ogni giorno, mondiale, dipende dalla natura. Perché? Perché dalla natura dipendono le fertilità dei suoli, il cibo che mangiamo, l'aria che respiriamo, la decarbonizzazione, perché mari e foreste sequestrano CO2 in maniera naturale. Cioè, il famoso capitale naturale non è solo un'espressione poetica, è anche è capitale nel vero senso economico del termine, cioè qualcosa che noi abbiamo nelle nostre casseforti, e che se lasciamo la cassaforte aperta, o peggio, permettiamo che qualcuno ce la venga a depredare, non abbiamo più un capitale, non abbiamo più. Quindi gli impollinatori, per esempio, faccio un paio di esempi: api e farfalle, secondo un ente intergovernativo dell'ONU, valgono le api e le farfalle, i loro servizi di impollinazione valgono fra i 200 e i 500 miliardi di dollari ogni anno. Cioè quel lavoro che loro fanno costerebbe a noi farlo fra i 200 e i 577 miliardi di dollari. O i pesci, le risorse ittiche, il cibo che noi mangiamo traendolo dal mare vale 150 miliardi di dollari all'anno. Quindi se questo non è un motivo economico brutalmente utilitaristico per difendere la biodiversità, io non so quale altro citare.
Quale potrebbe essere? Certo. E allora senti, io direi di appunto chiamare in causa il nostro esperto Paolo Viganò, fondatore di Rete Clima. Senta Viganò, quali sono le questioni aperte? Perché insomma, soprattutto il tema dei finanziamenti per i paesi in via di sviluppo, e che tra l'altro sono spesso maggiormente vittime dei cambiamenti climatici, mi sembra che rimanga tutto.
Sì, effettivamente questo è un tema centrale alla COP che si è appunto aperta l'altro ieri e dovrebbe concludersi oggi. Poi noi sappiamo che le COP tendenzialmente hanno che sforano in qualche modo, ecco, la data di chiusura. Vengo via adesso dalla FAO e diciamo che la sessione plenaria, che è quella dove tutte le delegazioni parlano in vista dell'accordo, è ripresa alle 4:30 del pomeriggio, quindi insomma, ci aspettiamo dei, come dire, degli accordi, se arriveranno, non direttamente oggi. Diciamo che sì, ci sono diverse questioni aperte, molto importanti, il tema economico è un tema certamente centrale che riguarda in qualche modo direttamente un fondo a tutela della biodiversità di circa 200 miliardi di euro all'anno, che se appunto ricompariamo con quelli che sono i costi, se dovessimo appunto fare noi quei servizi ecosistemici, quei benefici che la natura ci offre, sono costi a questo punto molto minori, quindi c'è un vantaggio economico, ecco, certamente. Poi c'è anche un tema sempre economico di creazione di un meccanismo finanziario autonomo rispetto al Fondo Mondiale per l'Ambiente, quindi orientato specificatamente alla biodiversità. È stata ieri l'inaugurazione del CariFound, quindi un fondo economico per le imprese che possono devolvere quindi una parte del loro fatturato proprio per questo tipo di conservazione. E poi c'è un tema di definizione di un sistema di monitoraggio e attuazione, prima ancora, dell'accordo come in Montreal, che è l'accordo strategico per la biodiversità, che dovrebbe trovare applicazione quindi entro il 2030 in uno step, entro il 2050 in un secondo passo. Quindi sono molti i contenuti di questa COP che, ricordiamo, nasce per qualche modo mettere a terra, per terminare il lavoro iniziato a Cali, okay, in Colombia l'anno scorso, che però purtroppo per un tema di come dire, di mancanza di numero legale non si è concluso. Quindi questa COP era molto tecnica e aveva proprio questo scopo di concludere un lavoro iniziato quindi l'anno scorso nella COP 16, quindi di colombiana.
Tiziana.
Sì, intanto speriamo che questa raggiunga dei risultati migliori, insomma, della COP 29, anche insomma, che non ha raggiunto dei grandi risultati. Comunque la COP sul clima hanno molto più seguito internazionale e copertura mediatica. Perché secondo lei il cambiamento climatico interessa di più governi e mondo economico rispetto alla biodiversità?
Ma penso che ci sia un tema culturale da un lato, un tema di ormai abitudine a sentire trattato il tema climatico, molto spesso anche nella comunicazione diffusa delle imprese, nelle pubblicità si parla spesso di CO2, di cambiamento climatico, quindi in qualche modo c'è, credo, un'attenzione più diffusa, ma perché se ne parla da più tempo e quindi è diventato in qualche modo un tema ambientale ormai riconosciuto e quindi ulteriormente utilizzato in chiave comunicativa. Certo, è un peccato però che della biodiversità non si parli, perché ecco, il sinonimo tipico di biodiversità potrebbe essere natura, e quindi è paradossale il fatto che non si parli a fondo di quella che è in fondo la nostra casa, quel contesto dove noi viviamo e che gratuitamente ci regala dei benefici, cosiddetti servizi ecosistemici, permettono la vita stessa sul pianeta.
Senta Viganò, lei ha detto, è appena uscito dalla FAO, come stanno andando questi negoziati? Che aria tira? C'è collaborazione? C'è interesse? Abbiamo letto, insomma, da varie fonti che, insomma, non sono stati molto sostenuti dai vari governi. È cambiato qualcosa nella giornata di oggi e che prevede per, insomma, in queste ultime giornate, che sia oggi o domani?
Ma insomma, diciamo che oggi non si vedono dei grandissimi passi avanti, ecco, però va detto che la COP non è ancora finita, quindi fino all'ultimo chiaramente non si può dire nulla. Se parliamo quindi di governi, ce ne sono presenti molti, con i loro delegati chiaramente. Ecco, se posso dire, è un po' mancato l'Italia, nel senso che siamo certamente presenti al momento con il sottosegretario all'ambiente e sicurezza energetica Claudio Barbaro. Tuttavia sarebbe stato probabilmente opportuno, io credo, che essendo questa COP in svolgimento a Roma, ecco, magari l'apertura potesse essere fatta anche da un rappresentante in qualche modo del governo, che non è successo. Poi è vero che questa è di fatto ancora COP 16 CAI, per cui assolutamente l'apertura è stata fatta dall'apertura di lunedì, martedì, scusa, che è stata fatta proprio dalla ministra per l'ambiente colombiana, come doveva essere. Però ecco, siamo a Roma.
Siamo a Roma, e che lei ha detto a questo punto ci saremmo aspettati comunque un intervento, diciamo, maggiore, io non dico dell'Italia, ma se un altro dei paesi europei, che, e soprattutto di quelli del Mediterraneo, che poi sicuramente sono più coinvolti nel cambiamento climatico. Senta, nelle COP per la biodiversità, quali sono i paesi più o meno impegnati, più o meno sensibili al problema e alle soluzioni? Poi mi permetta, questa è una mia annotazione personale, appunto, come ho detto, ci sono passato davanti qualche giorno fa, e il fatto già che io me ne sia resa conto, diciamo semplicemente che ci sono passato davanti, vuol dire che precedentemente non c'è stato un grande battage mediatico, però ho visto tanti giovani anche là presenti, i ragazzi mi sembra che davvero in questo momento vogliono fare la differenza nella tutela, diciamo, più genericamente dell'ambiente e nella, diciamo, nell'appoggio a tutte le tematiche che appunto proteggono la biodiversità. Però appunto, quali sono i soggetti più impegnati e i paesi che in questo momento si stanno ci stanno mettendo più energie e anche, mi permetta, più fondi?
Sì, allora diciamo che l'attenzione e l'interesse non va di pari passo con appunto la disponibilità economica, ma questo è giusto perché da un lato si stima che all'incirca 2/3 della biodiversità globale sia localizzata in soli 17 paesi del mondo, quindi della cintura, sto parlando di Ecuador, Papua Nuova Guinea.
Penso che sia caduta la linea, cose che purtroppo succedono. Succedono con i cellulari e soprattutto con le linee telefoniche.
Io, però, se posso, Alessandro, volevo dire che l'Europa ha una sua strategia sulla biodiversità che noi stiamo un po' disattendendo. È un programma, sono delle misure che dovrebbero essere attuate entro il 2030, che è un po' una scadenza un po' per tante cose, no? Anche l'agenda 2030, i 17 obiettivi di sviluppo sostenibile, mancano ormai 6 anni diciamo a questa scadenza, però siamo ancora indietro su tante cose. Una di queste cose è la strategia sulla biodiversità che l'Europa ha varato nel 2020, quindi siamo a metà strada, e però come fa notare Legambiente in questo studio, in questo report che ha presentato in questi giorni e a cui facciamo riferimento in questi momenti, in questa trasmissione.
Allora, mi dicono che c'è, ecco, di nuovo Paolo Viganò. Allora, prima parlavamo dei soggetti più, diciamo, più interessati a livello internazionale.
Sì, appunto, come dicevo, si stima che circa 2/3 della biodiversità globale sia localizzata in soli 17 paesi del mondo, che sono i cosiddetti paesi del sud del mondo prevalentemente. Tutelare la biodiversità costa, non tutelarla certamente costa di più, e appunto il fatto che la maggiore biodiversità globale sia in questi paesi in via di sviluppo, potremmo dire, fa sì che in qualche modo la responsabilità primaria di questi fondi, di questo finanziamento, eccetera, sia dei paesi occidentali, paesi del nord del mondo, non ancora potrei dire. I quali appunto stanno discutendo proprio in questi momenti alla FAO su come ripartire questo economico. Come dicevamo all'inizio della trasmissione, è un po' qui il punto su cui ancora si sta battendo all'interno della COP.
Io volevo chiedere invece, Rete Clima si occupa di progetti di decarbonizzazione e forestazione. Quali sono le soluzioni che proponete per conciliare da una parte lo sviluppo, ma dall'altra anche la tutela dell'ambiente?
Sì, allora, se dicevamo che a livello globale, quindi abbiamo degli stati nel sud del mondo dove c'è, sono hotspot di biodiversità, ecco, anche l'Italia dove noi operiamo, rispetto a quello che è in qualche modo la situazione europea, è un concentrato molto importante di biodiversità. Noi lavoriamo sull'Italia, facciamo una serie di progetti nell'ambito della nostra campagna Foresta Italia, e questi progetti sono sicuramente orientati alla promozione e conservazione delle foreste, ma anche a tutta una serie di altre attività direttamente orientate alla tutela della biodiversità. Sto parlando quindi di riduzione di zone umide piuttosto che non, di miglioramento delle foreste esistenti con introduzione di elementi di biodiversità, proprio per cercare di fare in modo che gli ecosistemi forestali e non possano mantenere intatto il proprio equilibrio funzionale, cioè funzionino bene. Questa cosa è permessa nella misura in cui sono quindi presenti tante specie, c'è un equilibrio, c'è poca come dire, impatto umano nei confronti degli ecosistemi stessi, e quindi ecco, quello che facciamo è cercare proprio di ricreare questo equilibrio, quindi ci avvaliamo di fondi di imprese private che quindi hanno un piacere, hanno interesse a poter finanziare questa attività di conservazione forestali e non.
Ecco, io questo lo sottolineerei, riforestare nell'ottica della biodiversità non è solo piantare alberi, è piantarli in maniera che ci sia varietà, perché certo, una pineta è bellissima, è meglio di un parcheggio, ma non è tanto non è un esempio di biodiversità. Volevo sapere, Viganò, voi avete presentato uno studio in questi giorni, cogliendo questa occasione, sul tema della biodiversità, come viene percepito dalla nostra società, quindi dai cittadini italiani, ma anche e soprattutto dal tessuto economico del nostro paese, cioè le aziende sono interessate a questa tutela, ci vedono un ritorno o no?
Sì, esattamente, abbiamo realizzato questo secondo studio, il primo era dell'anno scorso ed era concentrato solo sulle imprese, quindi sulla loro percezione rispetto all'importanza della biodiversità per il loro business. In realtà quest'anno appunto abbiamo integrato alla visione delle aziende anche quella dei cittadini, dei consumatori, proprio per poter avere una visione completa di che cosa pensano i vari attori della società civile. Ora, se per quanto riguarda i cittadini abbiamo trovato, ma come era c'era da attendersi in realtà, una conoscenza assolutamente non approfondita dei temi della biodiversità, dall'altra parte abbiamo trovato in essi a questo punto una richiesta da parte del mondo privato, quindi delle aziende, perché queste possano quindi farsi promotori di azioni di biodiversità, possono farsi promotori di azioni di sensibilizzazione. Quindi ecco, i cittadini non sono tanto a conoscenza dei temi della natura e della biodiversità, ma si aspettano che le aziende, che sono coloro che fanno i prodotti, fanno, costruiscono, ecco, si possano occupare anche di questo tema. E francamente anche lato aziendale abbiamo trovato interesse in questo, perché circa il 71% delle aziende che abbiamo intervistato si dichiara disponibile a realizzare progetti di tutela della biodiversità entro i prossimi 3 anni, quando già hanno li attivati. Quindi diciamo che c'è un interesse verso questo tema perché viene percepito giustamente come un tema sensibile per i cittadini. Quindi le aziende giustamente hanno intenzione di farsi carico di questa attività di conservazione, tutela, eccetera, ma anche in risposta a quelle che sono le attese dei propri clienti.
E allora vedremo davvero se, visto che questo è uno dei temi sensibili, vedremo se nelle prossime ore a questo punto ci saranno delle novità. Noi continueremo a seguire appunto questo tema con i nostri notiziari. Io ringrazio per essere stato con noi Paolo Viganò, fondatore di Rete Clima, e soprattutto complimenti per il vostro lavoro.
Grazie.
Viganò. Grazie a voi, buonasera.
Allora Tiziana, sicuramente il tema della biodiversità rimane attuale, però io ho l'impressione che serva che i governi si sveglino.
È quello, io vorrei avere tanta fiducia in queste COP, però negli anni diciamo che non
no, perché
che
li conoscete bene voi.
Ne abbiamo seguite diverse. Adesso...
quando va bene fanno dei begli accordi,
esatto,
diciamo. Però poi metterli a terra.
A terra metterli, quello è il
io
discorso.
Io ricordo che con la strategia europea della biodiversità noi ci siamo impegnati a piantare 20 miliardi di alberi entro il 2030. Non credo che siamo vicini.
Non credo che ce la faremo.
No.
Allora, io...
scusate, 3 miliardi di alberi. 20 miliardi sono gli euro che dovremo dare ogni anno per la promozione e la protezione della biodiversità.
Però siamo positivi, sempre, quindi speriamo che succeda qualcosa.
Allora, comunque, per riascoltare tutti questi temi, io vi rimando al sito earthday.it e però do appuntamento con Earthday Italia a giovedì prossimo. Rimanete sintonizzati.
Solo